al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
C'è dunque nel cristianesimo una peculiare concezione cosmologica che ha trovato nella filosofia, nella teologia medievale, delle altissime espressioni. Essa, anche nella nostra epoca, dà segni interessanti di una nuova fioritura grazie alla passione e alla fede di non pochi scienziati, i quali, sulle orme di Galileo, non rinunciano né alla ragione né alla fede, anzi le valorizzano entrambe fino in fondo nella loro reciproca fecondità.
Così Benedetto XVI, nell'omelia della festa dell'Epifania, quando l'anno dell'astronomia era iniziato da pochi giorni, rendeva quest'anno omaggio a Galileo Galilei, sottolineando come la figura dell'astronomo filosofo pisano, che in passato, come disse Giovanni Paolo II, fu simbolo del preteso rifiuto da parte della Chiesa del progresso scientifico, rappresenta invece oggi agli occhi della Chiesa il modello dello scienziato che sa e vuole coniugare la sua scienza con la sua fede. Una necessità che la Chiesa sente in modo sempre più forte di fronte alle sfide etiche e sociali che le ricerche scientifiche presentano all'umanità. Ma il caso Galileo, creato dalla sentenza che nel 1633 il Sant'Uffizio pronunciò, condannandolo come veementemente sospetto d'eresia e obbligandolo poi alla abiura per aver sostenuto il sistema eliocentrico copernicano, resta ancora aperto. Il mito di quel processo è per molti ancora oggi il simbolo di una costituzionale incapacità della Chiesa di dialogare con la scienza, anche se la Chiesa ha ampiamente riconosciuto i suoi torti in quell'occasione e anche se oggi i fatti sembrano smentire questo assunto. Sia la commissione creata da Giovanni Paolo II nell'81, sia le parole pronunciate da Papa Wojtyła nel 2000, la richiesta di perdono, fatta anche per l'uso della violenza per imporre la verità, sono stati momenti storici proprio per quanto riguarda il rapporto tra la Chiesa e questo caso. Eppure tale doloroso malinteso non appartiene al passato, come avrebbe voluto proprio Papa Wojtyła. Per questo motivo, e nell'occasione dell'anno dell'astronomia che si celebra quest'anno a 400 anni proprio dalle prime osservazioni col telescopio di Galilei, una fondazione, la Fondazione Stenssen dei Gesuiti di Firenze, ha voluto organizzare questa settimana un congresso internazionale di studi proprio nel capoluogo della Toscana, laddove Galileo passò molti anni proprio come astronomo del Granducato di Toscana nel 600. Un congresso per riunire storici, filosofi e teologi e rivedere quel caso, proprio per far sì che non sia più un ostacolo nel dialogo tra scienza e fede. Un congresso non facile, non privo di tensioni, fin dalla preparazione e poi al Palacongressi, dove accanto alle voci di studiosi cattolici sono risuonate altre voci, fortemente critiche nei confronti della Chiesa di ieri e di oggi, che dimostravano sfiducia nei confronti del mondo cattolico. Eppure l'incontro è stato senza dubbio un passo in avanti importante. Lo scambio di idee rispettoso, la capacità di mettersi in ascolto l'uno dell'altro, dimostra che questa fiducia reciproca tra scienza e fede oggi c'è e che entrambe possono, in nome della tutela dell'uomo, assumersi responsabilità comuni, pur con metodi e ruoli diversi. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, un saluto a Gustavo Messina, tecnico del suono per questa diretta, un saluto anche a Defa Rorman e Maria Serena Tullio in regia. Ascoltiamo dunque alcune delle voci dei relatori a questo congresso di studi organizzato dalla Fondazione Stenssen a Firenze, congresso che si chiude proprio oggi, per capire un po' il clima dei lavori e quali sono state le idee e le reazioni dei diversi studiosi proprio sullo sfondo di questa ricerca, la ricerca davvero di un nuovo dialogo tra scienza e fede. Iniziamo con un relatore francese, Jean-Robert Armogat, sacerdote della diocesi di Parigi, direttore di studi di storia delle idee religiose e scientifiche nell'Europa moderna alla Scuola Pratica di Alti Studi di Parigi, dunque uno studioso proprio di storia della scienza e storia della religione. Sentiamo secondo lui proprio qual è stata l'importanza di questo incontro.
Questo incontro è importante per due motivi. Prima perché il caso Galileo non è chiuso, la pagina non è tornata, e meglio così, nei casi storici meglio non tornare la pagina e portare avanti le indagini. E qui, grazie alla Fondazione Stenson, c'è un'arcobaleno di scienziati che non sono tutti d'accordo tra di loro, ma che possono portare avanti un discorso, e devo dire in un modo molto simpatico, molto amichevole, e questo è molto importante. L'ambiente creato tra di noi mi pare già una cosa importante, e poi mi pare molto importante portare avanti il vero discorso, il vero argomento, che non è l'argomento storico di sapere cose 1616, 1632, 33, eccetera, ma il vero argomento è la libertà del dialogo tra la scienza e la fede, un dialogo senza paura, un dialogo senza risentimento, un dialogo che deve essere aperto nella fiducia che la scienza e la fede condividano la stessa verità.
Ecco, lei nel suo intervento, se posso sintetizzare, ha detto che il grave errore commesso dalla Chiesa nel caso Galileo è un errore che poi però ha potuto portare dei frutti, non è vero?
È stata un'ottima lezione, è stata un'ottima lezione, nel senso che così la Chiesa non ha condannato Darwin né l'evoluzionismo come hanno fatto le Chiese protestanti. La Chiesa è rimasta aperta e ci ricordiamo Pio XI, Pio XII a tutte le creazioni scientifiche, a tutto il progresso scientifico, che deve essere giudicato non per delle norme cosiddette di un dogmatismo, ma deve essere giudicato nei confronti della dignità umana, e la Chiesa oggi, soprattutto nel campo della bioetica, è uno degli ultimi giudici che può parlare nel nome della dignità umana, e questo deve essere inserito nel discorso scientifico, che non può essere un discorso tanto positivista, ma che deve avere questa dimensione umana e la responsabilità della comunità dei scienziati, che è diversa dalla responsabilità della Chiesa, ma che ambidue si raggiungono per portare responsabilità dell'avvenire, del futuro dell'umanità.
Ecco, poco fa abbiamo sentito una relazione molto dura verso la Chiesa, addirittura abbiamo sentito dire che Galileo era sì un buon cristiano, ma lo era nonostante la Chiesa. Un suo commento.
Ma questo non era un discorso di uno storico, perché questo discorso è totalmente falso quando si tratta del 600. Il rapporto, l'adesione alla Chiesa cattolica nel 600 non era sullo stesso modo dell'adesione alla Chiesa cattolica nell'Italia del 900. È chiaro che era un credente come Descartes, era un credente come tanti grandi scienziati erano credenti, e la scienza gesuita, se possiamo pensare che i gesuiti erano credenti anche. Dunque questo discorso è falso, perché non c'è stato un risentimento di Galileo né in confronto della Chiesa a cui andava la sua adesione da fedele credente. Ha avuto un problema con alcuni nella Chiesa, eccetera, e contro un sistema che a torto giudicava che la Sacra Scrittura doveva essere difesa ad ogni costa, anche a costa della verità.
C'è quasi la sensazione che c'è una parte minoritaria del mondo scientifico che è infastidita da una Chiesa dialogante, una Chiesa che vuole tendere la mano alla scienza?
E soprattutto perché hanno paura di questo dialogo, che, come l'ho detto già, deve essere un dialogo di fiducia. La scienza non ha nulla da perdere a dialogare con la Chiesa, e penso che la Chiesa non ha nulla da perdere con il dialogo con la scienza. E questo dialogo tra ratio et fides è un dialogo di reciproca fiducia, indotto dalla fiducia che ognuno deve avere dell'unica verità. E ormai ce ne sono che hanno paura adesso, perché in questo dialogo la Chiesa ha in un certo modo investito il campo, soprattutto da quando la parte marxista non esiste più, e la Chiesa ha investito questo campo del dialogo nel nome dell'umanità nei confronti della scienza, per ricordare alla scienza l'importanza di una coscienza umana.
Lei è ottimista?
Io sono molto ottimistico, e soprattutto durante questo convegno, perché vedo che vedo già i frutti che questo convegno deve portare per questo confronto e in questo dialogo tra la scienza e la fede.
Grazie dunque al sacerdote francese Jean-Robert Armogat, studioso di storia della religione, storia della scienza. Anche lui è stato relatore al congresso di studi sul caso Galileo organizzato dalla Fondazione Stenzen a Firenze. Ad aprire questo congresso martedì scorso, due lectiones magistrales, quella del professor Paolo Rossi, accademico dei Lincei, e quella di Nicola Cabibbo, professore ordinario di fisica delle particelle elementari qui alla Sapienza di Roma, ma soprattutto presidente della Pontificia Accademia delle Scienze. Sentiamo il suo commento proprio sulle finalità di questo congresso.
Il congresso è stato preparato con estrema oculatezza, con estrema cura. Ho visto che tra gli invitati sono veramente tutti i massimi esponenti degli studi galileiani. Quindi penso che possa essere un ottimo momento proprio per ricucire un po' una tensione che c'è stata senz'altro in seguito, insomma, alla un po' affrettata chiusura del caso Galilei, affrettata dichiarazione di chiusura, diciamo, del caso Galilei nel 92. Quindi mi aspetto effettivamente che questo abbia un effetto positivo anche proprio sul futuro del dialogo tra scienza, incluse, diciamo, le sue frange un più protestanti in qualche modo, e la Chiesa.
Perché a quattro secoli di distanza la vicenda galileiana costituisce ancora un caso, una ferita aperta, come ha detto qualcuno?
Beh, in un certo senso perché non è mai stata chiusa veramente perfettamente, no? C'è stato questo, diciamo, questa dichiarazione solenne del 92, che sicuramente è stato un passo importantissimo da parte di Giovanni Paolo II, però ha lasciato insoddisfatti molti, diciamo, dei seguaci di Galilei, insomma. In particolare quest'idea che ci fosse una simmetria in qualche modo tra Galilei e Bellarmino, che non è accettabile dal punto di vista, diciamo, di uno storico della scienza. Direi questo è un po' il problema adesso. Poi naturalmente ci sono casi, c'è un problema più profondo, diciamo, che sebbene la Chiesa ormai non è che è contraria alla scienza in nessun modo, anzi cerca, insomma, di avere un atteggiamento, o cerca di averlo, insomma, molto positivo riguardo alla scienza, è chiaro che ci sono aspetti della ricerca scientifica che fanno ancora imbarazzo. Quindi in particolare, per esempio, il caso dell'evoluzionismo, su cui di nuovo ci sono posizioni molto positive, penso di nuovo a quella di Giovanni Paolo II nel 96 all'Accademia Pontificia, in cui disse che ormai l'evoluzionismo non è più da considerare un'ipotesi ma un fatto. E invece resistenze che non coinvolgono necessariamente proprio la Chiesa nel suo complesso, ma sicuramente parti importanti in qualche modo della Chiesa. Ad esempio questa tentazione di aderire al cosiddetto disegno intelligente, così è una tentazione veramente diabolica, perché il disegno intelligente si presenta come una teoria scientifica in qualche modo, e che sicuramente non è. Quindi aderire a questo aspetto, cioè all'idea che si possa arrivare quasi scientificamente a dimostrare l'intervento divino nei fatti del mondo è sicuramente sbagliato, insomma. È sbagliato e crea tensione col mondo della scienza, insomma, oltre ad essere falso, insomma.
Tornando a Galileo, nel 1633 fu condannato perché sospettato veementemente di eresia. Quali errori commisero i giudici di Galileo, secondo lei?
Io non so se i giudici commisero degli errori, fecero esattamente quello che dovevano fare. Era quello che dovevano fare che era sbagliato, insomma. In qualche modo non si può mettere la colpa sui giudici o su Bellarmino, che tra l'altro era morto a quel punto nel 1933, insomma, è proprio l'intera atteggiamento ufficiale della Chiesa di quel tempo che prese una cantonata gigantesca, insomma.
Tornando a oggi, quanto è urgente rinnovare questo dialogo tra scienza e fede, tenendo presente anche le tante sfide legate ai processi tecnologici, le sfide etiche, sociali? Davvero serve questa collaborazione?
Secondo me serve assolutamente, perché tra l'altro c'è una sfida molto diretta, che è proprio la sfida del futuro del pianeta, del futuro dell'umanità, in cui la scienza sta dichiarando però dei rischi gravi che noi corriamo come specie animale, insomma. Gravi pericoli sul futuro dell'umanità, pensiamo ai cambiamenti climatici e così via, degradazione dei suoli agricoli, c'è una somma di pericoli che la scienza sta dichiarando, diciamo, e su cui si scontra non con la Chiesa ma con grossi interessi economici, no? Pensiamo agli interessi economici dei produttori di petrolio, agli interessi economici delle grandi multinazionali agricole e così via. E quindi sarebbe estremamente importante però per il futuro dell'umanità che fosse la Chiesa a in qualche modo raccogliere questo allarme e con la sua autorità poi, diciamo, portarlo a livello giusto.
Nicola Cabibbo, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, ha aperto martedì scorso il congresso internazionale di studi della Fondazione Stensen a Firenze, dedicato al caso Galileo. Tra i relatori anche Alberto Melloni, ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena Reggio Emilia, che ha trattato proprio il rapporto tra il Concilio Vaticano II e il caso Galileo, ricordando proprio come nella Gaudium Spes c'è un passaggio che indirettamente si riferisce proprio a quel caso. Sentiamo il professor Melloni.
Sì, c'è una nota di Gaudium Spes in cui si fa riferimento a una biografia di Galileo che era stata commissionata a Monsignor Paschini, rettore del Laterano, che poi il Sant'Ufficio aveva vietato quando era stata redatta, e poi anche nel 63, un anno dopo la morte di Paschini, quando colui che ne era stato il grande mentore, cioè Giovanni Battista Montini, era ormai Papa. E quella nota era il residuo di un tentativo di un intervento più ampio su Galileo da fare nel Gaudium Spes, di cui era stata protagonista la commissione conciliare che lavorò al documento, di cui era membro Carol Wojtyła, che appunto lì maturò l'idea che si fosse fatto qualcosa ma non abbastanza, e che quelle cose in più andassero fatte, come lui poi le fece durante il suo governo pontificale.
Ecco, che importanza dà poi al gesto compiuto da Giovanni Paolo II, la creazione di una commissione che lavorò dall'81 al 92, ma poi anche l'inclusione del caso Galileo nella famosa richiesta di perdono del marzo del 2000?
A me sembra che la cosa importante sia la richiesta di perdono nel marzo del 2000, anche se non c'era il nome di Galileo e anche se non c'era, come dire, un'esplicita questione riguardante la cosiddetta riabilitazione. Durante il Vaticano II, durante la redazione di quel documento di cui Wojtyła era parte, il padre Dubarro, un domenicano francese, scrisse una lettera molto bella a Monsignor Elkinger, che era protagonista di interventi su questo tema, dicendogli: questo è un tema su cui non si possono usare mezze misure, parole dette da lontano e furbizie diplomatiche, perché sarebbe un perpetuare la falsità. E mi sembra che la cosa della Quaresima del 2000 abbia significato uno sforzo invece di prendere non tanto il tema dei rapporti fede-scienza in astratto, ma in concreto prendere atto del fatto che perfino nella difesa della verità la Chiesa non rimane immune da errori, di cui però ha i doni e le possibilità di prendere atto.
Cosa pensa di chi vede nel caso Galileo in qualche modo il simbolo di una costituzionale incapacità della Chiesa di saper dialogare con la scienza?
Ma il caso Galileo è stato molto usato come caramella degli anticlericali, che masticano volentieri, come se questo dimostrasse che la Chiesa cattolica non può altro che essere o tonta o repressiva o tutte e due. E quello che è accaduto al caso Galileo dopo, nella Chiesa cattolica, nel corso del Novecento, dimostra invece che forse non certo con delle fulminità esaltanti, però esiste nella storia cristiana, nella storia del cattolicesimo romano, una possibilità di ripensare alle colpe che sono state commesse, anche per l'appunto nel nome della verità, come si disse nel 2000, e al fatto che questo rappresenta per la Chiesa Cattolica un modo di rispondere alla continua chiamata di grazia che riceve.
Il caso Galileo non si chiude, l'ha ricordato anche Paolo Rossi aprendo questo congresso, ma si è aperta forse una nuova era nel dialogo tra Chiesa e scienza?
Ma senz'altro si è aperta, ma non da oggi, una nuova era nel dialogo fra Chiesa e storia e anche la storia della scienza. Mi pare che per un verso, come dell'autonomizzazione del progresso scientifico, abbia reso in fondo una disquisizione storico-filosofica il tema del rapporto fede-scienza come tale, e dall'altro mi pare che il problema che la Chiesa rispetto alla velocità e alla rapidità del progresso scientifico sia anche quello di imparare a credere di più a quella che era una vecchia massima del padre Lacordaire della fine dell'Ottocento, che diceva: io credo ai ritardi. Pensava che credere ai ritardi facesse parte del modo di essere cristiani e cattolici, e forse su questo credo il caso che Galileo Boldi ha insegnato. Vaticano II, questo fu un argomento ripetuto di continuo: attenzione quando si affrontano temi nuovi a non essere precipitosi, perché forse più la precipitazione che l'inquisizione fu quella che ebbe la parte maggiore nella genesi di questo caso.
Ed era lo storico del cristianesimo Alberto Melloni, anche lui relatore al Congresso Internazionale di Studi della Fondazione Stenzen dei Gesuiti di Firenze, dedicato al caso Galileo, che si è chiuso proprio oggi. Noi ci fermiamo qui, tema della trasmissione odierna proprio questo convegno di studi. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, ancora buona giornata, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, che ascoltiamo in differita, la seconda parte di questa trasmissione, sempre con lo stesso tema.
Il governo tedesco dice sì a Magna, per Angela Merkel è una soluzione ragionevole d'intesa con il presidente Obama. Berlusconi, la campagna contro di me un boomerang per la sinistra. Franceschini, Fiat governo distratto, crisi serve solidarietà. G8, giustizia e sicurezza, tema all'ordine del giorno la lotta al terrorismo. Nel pomeriggio il corteo No Global a Roma. L'incendio del traghetto a largo di Palermo, impossibile ancora entrare nella nave avvolta dal fumo, ma non affonderà. Stati Uniti, Obama dichiara guerra ai pirati informatici e nomina uno zar per la sicurezza su internet. Milioni di italiani al mare per il lungo ponte del 2 giugno, traffico intenso, le previsioni dicono maltempo però fino a martedì. Buongiorno dal TG1.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, l'abbiamo ascoltata con qualche minuto di differita grazie alla regia. Saluto Gustavo Messina, Roberto Venturini oggi in console, Maria Serena Tullio ed Efa Rorman appunto in regia, Fabio Colagrande al microfono. Alle 14 vi ricordo l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. E siamo arrivati alla seconda parte del nostro programma dedicato al convegno della Fondazione Stenzen sul caso Galileo, che si è chiuso proprio oggi a Firenze, e siamo in linea proprio con il presidente della Fondazione Stenzen, il padre gesuita Ennio Brovedani, ideatore di questo convegno e reduce da una importante conferenza stampa che ha chiuso proprio l'incontro. Padre Brovedani, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi tutti.
So che c'è stata non solo un incontro conclusivo condotto dal giornalista Gad Lerner, due studiosi d'area cattolica, due studiosi d'area diciamo così laica che si sono confrontati, ma poi anche una conferenza stampa molto accesa con diverse domande dei giornalisti. A caldo, sì. Che bilancio fa di questa giornata conclusiva?
Ma io sono abbastanza emozionato per la qualità, diciamo così, del dibattito da parte di tutti, da come è stato gestito voi molto bene anche la Gad Lerner, e soprattutto anche per il luogo, sa, la casa dove Galileo ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, che suscita delle emozioni, no? Emozioni difficilmente descrivibili. Ed è stato un dibattito molto molto vivace, ovviamente chiaro le posizioni si possono discutere, sempre importante discutere, ma soprattutto il clima di fiducia, di serenità, il dire ecco finalmente questo è un modo di far cultura che ci porterà avanti, ci farà fare strada, perché possiamo veramente confrontarsi sulle nostre posizioni senza pregiudizi, con serenità, e questo credo che sia l'esito più importante, perché apre la strada a quel complesso futuro di fronte al quale noi tutti siamo veramente molto incerti e in un certo senso anche preoccupati, perché sentiamo che siamo fragili, non abbiamo ancora gli strumenti forse adeguati per affrontarlo in maniera rassicurante, ecco, in qualche modo.
Ecco, sono contento che dica questo Padre Brovedani, perché anche noi della Radio Vaticana, che abbiamo seguito il convegno, abbiamo avuto questa impressione. Un congresso non facile, non privo di tensioni, c'erano voci discordanti anche al Pala Congressi, eppure è emersa una fiducia reciproca,
sì,
no?
Sì, questo è, anzi, molto poi dipende, sarà la cosa più importante, ovviamente, come è stato ripetito anche oggi, sarà poi la pubblicazione degli atti, non soltanto del convegno, ma anche di tutti questi studiosi che hanno mandato i loro contributi e non hanno potuto intervenire nel corso delle conferenze, degli interventi al convegno, ma che sono soprattutto giovani studiosi che hanno studiato aspetti particolari che non hanno avuto il tempo di trattare durante il convegno, e tutti sono convinti che questo convegno internazionale e gli atti che seguiranno segneranno veramente una nuova tappa importante nella valutazione, analisi di questa vicenda, chiamiamolo così.
Ecco, nello scambio che oggi ha condotto Gad Lerner, diciamo, sono emerse di nuovo voci... Mi sente?
Sì, adesso la sento.
Ecco,
sì.
Dico, nello scambio che oggi ha condotto Gad Lerner, ricordo, eravate ad Arcetri, Villa il Gioiello, dove
esatto.
Ha vissuto Galileo negli ultimi anni della sua vita. Ecco, in questo scambio sono emerse di nuovo queste voci un po' dure nei confronti della Chiesa, un po' di sfiducia nei confronti della Chiesa, c'è ancora in alcuni scienziati?
No, direi no, anzi sono stupefatti per il fatto che sia nata proprio dalla Chiesa un'iniziativa di questo genere, che erano sfiduciati, molte volte anche, non direi, molte volte interpretando anche un po' a modo loro alcuni interventi del magistero ecclesiastico, però sono rimasti superfatti e positivamente impressionati appunto su questa iniziativa, per questa iniziativa che nasce poi appunto nell'ambito della Chiesa stessa, che è stata subito accolta poi anche da tutte le altre istituzioni.
So che la Fondazione Stenzen ha in programma un altro incontro a breve dedicato all'intelligent design, non è vero?
Più che l'intelligent design, diciamo che le due grandi accademie internazionali di Parigi, l'Accademia dei Filosofi delle Scienze e l'Accademia Internazionale di Filosofi delle Religioni, le due accademie che accolgono i massimi studiosi mondiali nel campo della scienza e studiosi sia filosofi, teologi che scienziati nel campo della filosofia delle religioni e della filosofia della scienza, hanno chiesto appunto alla Fondazione Stenzen se poteva ospitarle qui a Firenze e in collaborazione fare un congresso di 3 giorni sull'impatto che il darwinismo ha avuto sulla religione. Ecco, per capire bene, non tanto per riprendere la questione darwiniana, che è stata ripresa già da molti congressi internazionali, mancava questo aspetto ancora che era interessante, capire cioè che impatto ha avuto poi sulla cultura in generale, in particolare sulla religione, con un dibattito finale poi intelligent design, punto interrogativo, qualcuno vorrebbe mettere una cosa ancora più provocatoria, dire intelligent o stupid design, come dice una certa letteratura americana, ovviamente, per far capire ovviamente che il problema è un problema del finalismo biologico, un problema epistemologico soggiacente, per dire che da un certo punto di vista il design intelligente non è sempre tanto intelligente. Ecco.
Allora, auguri anche per questo incontro e buon lavoro alla Fondazione Stenzen e grazie Padre Brovedani. E sono le 13:41, eravamo collegati con Arcetri, proprio vicino a Firenze, dove questa mattina si è svolto il momento conclusivo del Congresso Internazionale di Studi, appunto della Fondazione Stenzen, il caso Galileo, una rilettura storica, filosofica e teologica. Eravamo col presidente della Fondazione Padre Brovedani, che ha organizzato questo incontro. Oggi il momento conclusivo, appunto, ad Arcetri, laddove Galileo visse negli ultimi anni della sua vita. Avete sentito le conclusioni di Padre Brovedani, un po' collimavano con quanto abbiamo detto in apertura di questo programma, un momento di incontro tra studiosi, storici della scienza, filosofi della scienza, del mondo cosiddetto laico, ma anche con le voci del mondo cattolico, sempre degli specialisti di questo campo, si sono confrontati sul processo Galileo, sulla vita di Galileo, sul mito creato da questo processo, che poi è andato avanti nel corso della storia dopo il 600 e che in qualche modo aveva creato questa idea che la Chiesa non sapesse dialogare con la scienza, e invece in qualche modo questo mito sembra oggi non del tutto scalzato, ovviamente, ma sembra davvero come dire affievolirsi di fronte alla prova di questa collaborazione, di questa volontà di collaborare. Siamo in linea sempre con Arcetri, dove si trova il collega del quotidiano Avvenire, Andrea Galli, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Andrea.
Sì, salve, buongiorno a tutti.
Ecco, so che anche lei ha seguito questa giornata conclusiva, ma anche le giornate precedenti del congresso della Fondazione Stensen. Proprio qualche giorno fa su Avvenire lei scriveva che al convegno si sono sentiti gli echi dei pregiudizi ideologici che ancora viziano un dialogo serio tra cattolici e laici. Ecco, oggi la giornata conclusiva com'è andata da questo punto di vista?
Ma direi che ha confermato un po' quello che si è visto anche nei giorni scorsi, cioè la volontà e un po' parole di partire premesse alte, quindi di impostare un dialogo senza steccati fra laici e cattolici, per fare un bilancio sereno del caso. Nei fatti questo è più difficile e lo si è visto nei giorni scorsi e molto bene anche stamattina. Nel senso che poi, ecco, mentre per esempio Paolo Rossi, che ha tenuto la lezione magistrale inaugurale, invitava a non usare la storia come un tribunale, quindi a non esprimere giudizi morali in modo anche un po' leggero, e la cosa è stata ripetuta anche stamattina da professor Galluzzi, che è il direttore del Museo della Scienza di Firenze, e però inevitabilmente nei commenti, negli interventi, questi giudizi morali escono molto spesso, e purtroppo molto spesso sono commenti chiaramente pregiudiziali e venati, ecco, comunque da una lontananza e da un'incomprensione anche di della Chiesa, di certe sue dinamiche, e quindi insomma questa cosa è uscita molto bene anche stamattina. E purtroppo il tema dell'intervento finale di questa tavola rotonda moderata da Gad Lerner era Galileo oggi, e anche se subito si è chiarito che bisogna rispettare le differenti circostanze storiche e non bisogna fare commistioni di piani indebite, e tuttavia, ecco, poi si è scivolati in discorsi piuttosto superficiali, ecco, del tipo che il caso Galileo come problema della libertà di coscienza, di ricerca nella Chiesa oggi sussiste, si sono citati problemi bioetici, addirittura il professore Orlando Gatti, che doveva essere una delle due voci cattoliche, è stato lui che ha detto che per esempio sul tema della contraccezione, di una visione della sessualità e anche di una discussione sulle questioni morali, nella Chiesa c'è poca libertà, e quindi lui che implicitamente ha fatto un collegamento fra il caso Galileo nella sua sostanza, non nella sua specificità storica, e questo tipo di problematiche nella Chiesa di oggi. Ovviamente i due temi non c'entrano assolutamente nulla, e quindi diciamo così un'altra delle tante sbavature che ci sono state in questi giorni.
Ti ringraziamo per questa cronaca puntuale e importante. Puoi però essere d'accordo con noi che in qualche modo già il fatto di essersi ritrovati a scambiarsi queste opinioni in maniera, diciamo, non solo serena ma anche con un interesse, no, per qual è l'opinione dell'altro, insomma, è già, come dire, un passo in avanti, già è stato un tavolo al quale si sono sedute persone con idee diverse che però si sono confrontate. Cosa dici?
Questo direi di sì, e direi che la cosa si è visto che funziona quando si cerca di rimanere su una dimensione tra virgolette tecnica, quindi storica, e dove si può essere davvero agganciati ai fatti, si può essere obiettivi. Quando si esce un po' da questa dimensione, ecco, i problemi escono, e devo dire, ecco, che l'impostazione del convegno era interessante, tuttavia la scelta dei relatori mi è sembrata piuttosto sbilanciata, quindi se un'iniziativa del genere si ripeterà in futuro, sicuramente penso che bisognerà avere un'attenzione maggiore al tipo di persone invitate a parlare, cercando di dare uno spazio maggiore, di dare una rappresentazione più ampia ed equilibrata alle voci in campo oggi.
Grazie davvero ad Andrea Galli, collega del quotidiano Avvenire. Ti leggeremo dunque per quanto riguarda la conclusione di questo convegno della Fondazione Stensen. Buon pomeriggio e buon proseguimento. Le 13:47 minuti, rientriamo in studio, dunque dopo questo collegamento con Arcetri, vicino a Firenze, dove si trova Villa il Gioiello, questa villa che è stata la dimora di Galileo Galilei negli ultimi anni della sua vita, che ha visto oggi l'atto finale di questo congresso internazionale di studi della Fondazione Stenzen, dedicato a una rilettura storica, filosofica, teologica del caso legato all'astronomo filosofo pisano che 400 anni fa, con le sue osservazioni con il telescopio, era a Padova nel 1609, inaugurò in qualche modo la scienza moderna. Grazie dunque ad Andrea Galli, che ci ha fornito una visione un po' più critica dello svolgimento di questo congresso. Grazie al presidente della Fondazione Stenzen, padre Brovedani, che giustamente, da un punto di vista più positivo, ottimistico, invece ha indicato quali sono stati i passi avanti di questo momento di incontro. Ringraziamo anche i nostri ospiti, Jean-Robert Armogat, Nicola Cabibbo, Alberto Melloni, che sono intervenuti durante questa trasmissione con le loro voci. Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Grazie a chi mi ha aiutato, i tecnici del suono Roberto Venturini e Gustavo Messina, in regia c'erano Eva Rorman e Maria Serena Tullio. Da Fabio Colagrande ancora l'augurio di un buon sabato e di una buona domenica. Restate sulla Radio Vaticana in diretta.